SBS Italian.
Emanuela, parliamo di visti, parliamo di questa piccola ossessione del governo federale, quella di invogliare i migranti a trasferirsi nelle zone rurali. A questo proposito ci sono degli accordi con alcuni stati per i cosiddetti Designated Area Migration Agreement o DAMA. Di che cosa si tratta?
Sì, si parla sempre di più di zone regionali e sembra quasi che facciano sul serio adesso, quindi speriamo che non sia la solita trovata preelettorale. I DAMA, così chiamati, sono degli accordi tra governo federale e governo statale per creare delle nuove opzioni di visto al di fuori di quelle che già ci sono. Si tratta sempre di sponsorizzazioni, quindi bisogna avere un'offerta di lavoro, quella è essenziale, ma i requisiti sono molto più ad ampia scelta, ci saranno molte più occupazioni da cui pescare, ci saranno delle concessioni a livello di qualifiche, salario e così via. Ovviamente ogni DAMA sarà diverso, per cui dovremo poi vedere la stesura finale dell'accordo per capire bene quali requisiti richiedono. Quindi in teoria tanti che ora non hanno nessuna speranza potrebbero trovare finalmente la propria strada, e la notizia più esaltante di questi DAMA è che avranno anche la possibilità di residenza permanente, cosa che fino adesso non c'era. Non sappiamo in quale modo, ad esempio se bisognerà lavorare o vivere in quella regione per un certo periodo di tempo, ma è già comunque una bella notizia. Devo dire che ne abbiamo parlato anche altre volte, che in passato c'erano già delle facilitazioni per gli sponsor regionali, ma non hanno mai funzionato realmente, non perché non fossero convenienti, ma perché comunque insomma gli altri visti non regionali non erano poi così male, quindi c'era ancora una certa scelta per le grandi città. Adesso, come abbiamo visto da 2 anni a questa parte, di scelte non ne sono rimaste per nessuno, ho idea che stavolta gli immigrati regionali saranno molti di più. E quindi, anche se magari inizialmente il governo non ha programmato tutto questo in sequenza appositamente, direi che gli riuscirà abbastanza bene. Quindi, amanti dell'Outback e non, rimanete sintonizzati perché ci saranno opzioni per voi.
Quindi una scelta quasi obbligata e un primo passo verso la messa in pratica di tutti gli annunci che ha fatto il governo, almeno negli ultimi mesi. Invece uno di questi DEMA esiste già da tempo nel Northern Territory e verrà rinnovato il 1 gennaio, invece un altro in Victoria sta per iniziare, mentre appunto, come ci hai anche detto tu, altri in varie zone e in vari stati e territori sono in preparazione. Ma come funzioneranno e nel caso questo sistema potrebbe aiutare, secondo te, a decongestionare le città?
Abbiamo allora questo DAMA del Northern Territory che già esiste da qualche anno, ma come ho detto non ha avuto tantissimo successo, e questo lo possiamo magari anche dedurre dal fatto che recentemente il governo del Northern Territory ha proposto che pagherà addirittura chi abiterà in quello stato per almeno 5 anni, quindi ci saranno, questo è un ulteriore incentivo a spostarsi. Il DAMA del Northern Territory ha ad esempio una lista abbastanza interessante di occupazioni, c'è barista, autista, carer, e altre occupazioni che normalmente non sono contemplate nei visti normali, e sembra che il numero di queste occupazioni aumenterà considerevolmente dal 1 gennaio. Per ogni occupazione esistono dei parametri minimi di qualifiche o anni di esperienza lavorativa che non sono eccessivi, ad esempio per barista basta dimostrare 4 anni di lavoro.
E se 4 anni di lavoro, scusa Emanuela, qui in Australia o anche precedenti?
Ovunque,
senza specifiche.
Sì. Sì, ad esempio appunto se non si hanno qualifiche. Lo stesso vale per esempio per contabili, i contabili non intendiamo i commercialisti, per esempio, quindi come le chiamano, accountant, clerk, sono appunto gli impiegati che preparano le carte per i commercialisti, anche loro non sono normalmente sulle liste. E questi diciamo sono esempi in vigore adesso, ma vediamo poi cosa tireranno fuori con l'anno nuovo. Dopo il Northern Territory anche altri stati avranno i loro DAMA, intanto c'è il Victoria che con la sua costa sud-ovest si sta prestando a finalizzare l'accordo, Quindi per chi non piace il caldo del Nord Australia si può magari trovare un ambiente più adatto alla propria personalità. Altre regioni che verranno considerate saranno, a detta del ministro, la Pilbara, che è la zona mineraria del nord del Western Australia, Kalgoorlie, che si trova verso sud nel Western Australia, poi abbiamo Cairns nel nord del Queensland e la regione Orana al centro del New South Wales. Quindi in teoria adesso i nuovi immigrati dovrebbero spostarsi, almeno molti di loro, in queste zone, lasciando un po' respirare Sydney e Melbourne e anche Brisbane, che sta aumentando considerevolmente la popolazione.
Ecco, come dicevi, ricordiamo che già esistevano programmi del genere. Uno dei problemi però, che non è soltanto tipico dell'Australia ma di tutti i grandi paesi, è che poi il potere d'attrazione delle grandi città portava tanta gente a rischiare anche l'espulsione dal paese pur di rinunciare al privilegio della residenza in zone rurale e trasferirsi in qualche modo di soppiatto nelle grandi città. A questo riguardo, si sa, Emanuela, se questi DAMA saranno accessibili a persone di qualsiasi provenienza e nazionalità, o se saranno limitati ad alcune nazionalità, tra cui ovviamente quella italiana?
No, saranno aperti a tutti tranquillamente, quindi non ci sarà limite di nazionalità. È possibile magari che ci sia un limite di età, ma questo bisogna vederlo adesso quando appunto andranno in vigore. E essenzialmente quello che è importante, insomma, è l'occupazione. L'occupazione e il livello di inglese, bisogna vedere se ci saranno anche concessioni per il livello di inglese, e poi dimostrare, insomma, un minimo di esperienza lavorativa e di qualifiche.
Emanuela, tra l'altro, oltre appunto a questi incentivi per spostarsi, diciamo, nelle zone rurali, in realtà sta succedendo un'altra cosa, ovvero negli ultimi anni offrire ad un dipendente una sponsorizzazione diventa sempre più complesso, visto che il governo appunto sta insistendo anche che venga data la precedenza ai lavoratori locali. Ora, tra l'altro, è stata introdotta una nuova misura punitiva, si può dire. Perché il governo può pubblicare i dati dei datori di lavoro che non rispettano gli obblighi delle sponsorizzazioni. Appunto, che dati verranno pubblicati e con che modalità?
Sappiamo che gli obblighi degli sponsor sono molti, ma in realtà non sono molti di più di quelli che normalmente un datore di lavoro dovrebbe seguire per un lavoratore australiano. Qui essenzialmente si cerca di colpire gli sfruttatori che si approfittano della condizione precaria dei migranti temporanei, quindi le persone sottopagate oppure che percepiscono stipendio pensato per 40 ore settimanali e ne lavorano magari 60. Allora, gli sponsor che verranno trovati a non rispettare i propri obblighi verranno pubblicamente, possiamo dire, umiliati su internet. Quindi avremo il nome della compagnia, il numero della registrazione, cosiddetto ABN, e tutti i dettagli del caso e della penale ricevuta. Non sappiamo quando il governo pubblicherà questi dati, ma la legge è cominciata ufficialmente dal 13 dicembre ed è addirittura retroattiva fino al 18 marzo 2015, quindi anche i casi precedenti potranno essere pubblicati. La legge inoltre esenta il governo da qualsiasi danno che questa pubblicazione possa aver provocato, quindi non si può neanche far causa per danni conseguenti alla brutta pubblicità che poi ne segue.
Ecco, ma essendo retroattiva anche questa esposizione al pubblico ludibrio, che cosa può portare secondo il governo? Quali vantaggi può portare per il governo una cosa del genere?
Ma in realtà è retroattiva perché il governo aveva già annunciato una legge del genere e ci hanno messo un po' a prepararla e a renderla attiva.
Diciamo, sì.
Esatto, a ratificarla, e quindi come si dice, insomma, avevano già avvisato chi di dovere. Quindi se poi le persone non hanno seguito le regole, ecco, insomma, come si dice, no? Uomo avvisato, mezzo salvato.
Ecco,
sponsor avvisato, mezzo salvato.
Ormai è tardi, però. Non mi sei stato a sentire adesso. Senti, ma questo secondo te, diciamo così, aumenterà anche il numero di denunce?
Che i datori di lavoro si comportino meglio per paura di perdere la faccia, che poi si traduce in realtà anche nel perdere soldi, perché ovviamente si può avere un impatto sull'attività commerciale, no? Ma alla fine torniamo allo stesso problema: una legge funziona se viene applicata e soprattutto se ci sono controlli e denunce, se no sta lì incorniciata ma non serve a molto. Senza dubbio a legge ha meno voglia di sponsorizzare nell'area, ma non tanto per questa legge quanto per tutti i cavilli burocratici e le spese che sono ormai parte della pratica e che fanno venire il mal di testa solo ad elencarli. Quindi sinceramente non lo so quanto insomma veramente questa legge serva a insomma a disincentivare certi comportamenti.
Senti Emanuela, visto che siamo appunto, come ci ricordavi, anche all'ultima puntata di quest'anno, ecco, dal tuo punto di vista, avendo seguito diversi casi, avendo gli occhi molto attenti e puntati sulla legislazione, i cambiamenti rispetto alle questioni di immigrazione, ecco, se potessi fare un bilancio, questo 2018, dove ci porta?
Il bilancio è, per me è molto negativo, nel senso che quest'anno, come parte dell'anno precedente, ha lasciato molti purtroppo senza vedere la fine del tunnel. Tutti questi queste persone con visti temporanei che sono stati per anni in Australia sperando la fine per una residenza permanente, purtroppo sono rimasti molto delusi, quindi molti sono già andati via.
Quindi hai visto effettivamente un disincentivo tale per cui già nei numeri, ad esempio, immagino tu ti stia riferendo agli student visa.
Assolutamente, student visa, il vecchio 457, le sponsorizzazioni in genere sono calate tantissimo, assolutamente sì, cioè tutte queste persone adesso non sanno proprio che pesci prendere, quindi c'è chi ancora tenta nel rinnovare con un student visa di rimanere, vedere se ci sono poi dei cambiamenti a favore, ma a questo punto non credo, o almeno per il prossimo anno. E altri invece hanno già deciso, insomma, che basta, hanno dato abbastanza e se ne vanno, insomma. Quindi purtroppo non nessuno penso si aspettava una cosa del genere, perché insomma tutti questi cambiamenti legislativi sono stati abbastanza pesanti.
Ricordiamo, siamo in collegamento con Emanuela Canini, ultimo appuntamento dell'anno con l'agente di immigrazione. In conclusione, Emanuela, 14 giorni fa, 2 settimane fa, parlavamo della possibilità per tutti coloro che si erano visti rifiutare il visto di avere tempi più lunghi per poter fare ricorso. La notizia fresca a questo riguardo è che una corte ha ribaltato la sentenza, la corte di livello superiore. Quindi che succede?
Ebbene sì, la Full Court of the Federal Court ha ribaltato la decisione della corte precedente, quindi avevamo detto che il giudice precedente aveva deciso che si potevano allungare i tempi per fare richiesta al tribunale dopo un visto rifiutato o cancellato, quindi andare oltre i soliti 21 giorni solitamente concessi se il tribunale avesse accettato la richiesta di proroga. Invece la Corte Superiore ha deciso che la legge non permette questo e quindi si ritorna ai 21 giorni che c'erano prima. Peccato, perché avere più tempo poteva essere utile, ma ci dovremmo accontentare appunto di questi 21 giorni. Significa quindi che, come prima, chi fa richiesta dopo i 21 giorni non potrà accedere più all'appello perché è fuori tempo e quindi si ritornerà indietro alla pratica. Allora, occhio al calendario.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.